Stop and Go.
Stop and Go, il format condiviso della redazione di Radio Unisport. Carissimi amici sportivi di Raduni Sport, ben ritrovati, io sono Luigi Ippolito e questo è Stop and Go, il format creato proprio dalla nostra redazione sportiva, arrivato oggi alla quarta puntata. L'argomento del giorno è sport di combattimento e arti marziali. Vado subito a presentare quelli che saranno i nostri ospiti, innanzitutto Giuseppe Terlizzi, studente di veterinaria alla Federico II di Napoli, nonché speaker radiofonico di F2 Radio Lab. Giuseppe pratica pugilato a livello dilettantistico e ci parlerà dei valori di questo sport. Ai microfoni di Davide Farinetti ci sarà Andy Manero, due volte campione dell'Italian Championship Wrestling. Con lui cerchiamo di capire come viene vissuto in Italia il wrestling. Poi ai microfoni di Chiara Ferrante ci sono le gemelle Carlotta e Camilla Franzina, che praticano il kata. Cercheremo proprio di capire questa disciplina e che influsso ha avuto questa stessa nella loro vita e nel loro rapporto di sorelle. Potete seguirci ed interagire con noi tramite le pagine Facebook e Instagram cercando semplicemente Raduni Sport. Oppure, se volete riascoltare questa e le altre puntate o ascoltare le interviste in versione integrale, potete collegarvi sul sito raduni.org e aprire la sezione dedicata ai podcast oppure cercarci su Spotify. Stop and Go. Oggi parleremo di sport di combattimento e di arti marziali. Io proprio qui ho un collega di F2 Radio Lab che pratica pugilato, Giuseppe Terlizzi.
Ciao Luigi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Stop and Go.
Giuseppe, allora partiamo proprio col parlare della tua esperienza. Perché hai deciso di praticare questo sport, di fare pugilato?
La decisione è stata presa un po' in maniera leggera, cioè mi sono presentato praticamente ad una palestra di pugilato qui al centro di Napoli dal maestro Gennaro Pizzo e ho chiesto un po' cosa serviva per poter fare pugilato. Lui mi ha dato un po' di linee guida, tra cui il fatto che potevo anche cambiarmi in quel momento e cominciare subitissimo, quindi la principale predisposizione è quella di essere pronti e di cominciare subito, un po' come la radio, devo dire.
Proprio c'è questa affinità che può accomunare la radio e il pugilato.
Sì, radio e pugilato, abbiamo qui negli studi di F2 Radio Lab una fantastica frase che dice: quando è iniziato, quindi si potrà, diciamo, fare un parallelismo col pugilato dicendo che anche in quel caso, quando si comincia uno sparring o comunque un incontro, quando è iniziato, non ci si può tirare indietro e magari ripensarci, si deve essere pronti in pratica.
Ecco, tu prima hai parlato di caratteristiche per fare pugilato, quali sono queste caratteristiche?
Comincerei con una registrazione che ho fatto proprio in palestra, un po' di quella che è la frase, il mantra del nostro maestro di pugilato Gennaro Pizzo, che è questa:
per fare la nobile arte ci vuole cuore e soffitta.
Da cuore e soffitta perché, diciamo, questo spiega in maniera metaforica un po' quello che è l'istinto del pugile, ovvero quello di avere cuore, ovvero il fatto di avere coraggio, di essere pronto, come dicevamo prima, a quello che è il combattimento, al famoso quadrato delimitato da corde in cui ti trovi soltanto ad affrontare te stesso in un certo senso e il tuo avversario, quindi dimenticando per un attimo quelle che sono tutte le nozioni fisiche e teoriche che magari hai appreso durante gli allenamenti. Però a questo proposito entra in gioco la soffitta, come la definisce il maestro, ovvero la testa. Bisogna essere un po' come in tutti gli sport, lucidi e focalizzati sul proprio obiettivo, in questo caso un altro combattente che con sangue e sudore sta compartendo il ring con te stesso. Quindi cuore e soffitto, ci vuole coraggio e ci vuole lucidità allo stesso tempo, quindi non bisogna essere estremamente impetuosi e tantomeno non bisogna essere estremamente riflessivi.
Non solo si ricevono i colpi dall'avversario, ma anche si deve basare il proprio ossigeno. Come ci si arriva agli ultimi round in un incontro di pugilato?
Allora, ci vuole tanto allenamento. L'allenamento deve essere costante, direi quasi giornaliero, quindi almeno un'oretta e mezza al giorno, alternando un lavoro a corpo libero principalmente, quindi non facciamo pesi, non facciamo panche, non facciamo manubri o altri macchinari infernali della palestra, ma ci basiamo principalmente sull'esercizio aerobico, ovvero principalmente corda e sacchi. Naturalmente devi arrivare all'incontro e devi avere innanzitutto fiato, perché avere fiato, e questo si fa con la corda molto, ci farà essere lucidi, quindi ci farà arrivare con lucidità, quella è la cosa principale, agli ultimi round. Naturalmente parlo sempre di un ambito dilettantistico in cui i round sono da tre minuti, quindi con un minuto di pausa e mezzo, quindi i ritmi sicuramente sono molto più blandi dei magari delle cose che siamo abituati a vedere in televisione, quindi dei professionisti che arrivano fino a più di 10 round, naturalmente tra pesi massimi, quindi sicuramente sicuramente situazioni molto più sofferte, molto più impegnative, diciamo.
E per quanto riguarda sempre l'allenamento e la preparazione, c'è anche un comportamento alimentare da rispettare?
Dipende anche l'obiettivo che si deve avere. Sappiamo che il pugilato può essere fatto sia a livello amatoriale che professionale se si vuole combattere, quindi magari provare a mettersi alla prova in un combattimento ufficiale, quindi in un match ufficiale, ma ci si può anche allenare normalmente, quindi praticarlo veramente in maniera amatoriale, quindi andare in palestra, allenarsi e tornare a casa senza magari prospettive future di combattimento. In questo caso non è assolutamente necessaria l'alimentazione. Nel momento in cui si deve provare a fare un combattimento, bisogna rientrare in una categoria di peso. Un soggetto, un pugile di 100 kg sicuramente non potrà combattere con un pugile di 60 kg.
E degli appuntamenti a breve, degli incontri importanti? Sei debuttato a fare qualche incontro?
Allora, praticamente dovrei debuttare, quindi fare il mio primo incontro a breve, quindi credo nel mese di novembre, quindi sarà la mia prima esperienza.
Noi di Stop & Go ovviamente ci auguriamo che tu riesca a sopravvivere a questo incontro, però prima di salutarti voglio farti un'ultima domanda.
Dimmi.
Quali sono le tue aspettative per il futuro in questo sport? Che cosa vorresti fare? Dove vorresti arrivare?
Mi sono messo come paletto principale quello di provare a fare un incontro, quindi era cominciata per gioco e sta continuando per gioco. Non ho assolutamente aspettative future, non farò il pugile nella vita, ma farò il veterinario probabilmente, quindi questo è un po' il punto di vista iniziale. Però come punto fermo, come punto fisso, è quello di provare a fare un incontro, magari due, vedere come va e capire anche se si possono superare i propri limiti, o magari a volte i limiti che si cercano di superare sono irraggiungibili, ma questo non credo sia il caso. Speriamo in un esito positivo.
Grazie a Giuseppe Terlizzi, e adesso ci colleghiamo con gli studi di Fuori Aula Network, Chiara Ferrante.
Stop and Go.
Chiara Ferrante per Raduni Sport, una nuova puntata di Stop & Go. Oggi qui con noi abbiamo Camilla e Carlotta Franzina, due gemelle del Catà che hanno vinto l'oro agli europei Under 23 di Las Palmas quest'estate, quindi fresche di una nuova medaglia. Intanto, benvenuta Carlotta.
Ciao, grazie mille.
Allora, il Catà, dal giapponese forma, è una disciplina di combattimento codificato. Carlotta, intanto complimenti a te e tua sorella per l'oro di quest'estate. E
grazie.
Andiamo subito a raccontare quello che è il Catà.
Come hai detto giustamente tu, significa proprio forma, sia diciamo materiale, nel senso proprio sono tecniche che si susseguono l'una nell'altra, ma anche una forma spirituale, anche se non sempre chi esegue un Catà se ne rende conto. Io e mia sorella ce ne siamo rese conto iniziando a prepararci appunto per gli europei, ancora adesso andando avanti sempre di più. Quando ripeti sempre più le cose, inizi ad apprendere anche proprio una forma spirituale di approccio alla disciplina. Comunque, diciamo in sintesi, in parole povere, quello che noi facciamo sono proprio una serie di tecniche che sono state codificate, le nostre ancora, dal fondatore del judo, Jigoro Kano, che le aveva pensate come una forma di autodifesa. Di questi kata, il nostro è uno, di gara ce ne sono cinque, tutti che vanno a rappresentare un aspetto importante per il judo. Il nostro è l'autodifesa, o anche detto della cerevolezza, proprio perché sfruttiamo la forza dell'avversario per fare qualcosa. Cioè poi quello delle proiezioni, quello delle mobilizzazioni, quelli delle armi, vanno tutti a valorizzare un aspetto della disciplina del judo, che purtroppo oggi molti conoscono soltanto come sport di combattimento. In realtà è una vera e propria forma di mente, di vita completa, ecco. E è quello sinceramente che mi ha affascinato, affascina ancora dei kata, che riprende una forma vecchia, antica, parliamo appunto del 1800, e ce la riporta ai giorni nostri, ancora così mutata rispetto a come era all'inizio. Per me è qualcosa di magico tornare in un certo senso un po' indietro nel passato, svolgendo queste tecniche in continuità una dietro l'altra, che sinceramente a noi a delle volte paiono appunto antiche, paiono strane, però ben ripensarle appunto alla forma primitiva del judo, quali erano gli aspetti che si andavano a valorizzare e tutto, torna completamente. È quella la cosa bella del kata, la vera e propria forma, come detto, ci riporta indietro a quello che era lo spirito originario del judo, ed è quella secondo me la cosa affascinante che purtroppo nel judo combattimento si sta perdendo ultimamente.
Mi racconta raccontavi che è un succedersi di tecniche di parata e attacco prestabilite contro appunto avversari immaginari, e rappresenta il kata l'essenza dell'arte marziale. Carlotta, da dove viene il tuo interesse e il vostro interesse, visto che appunto è un combattimento che fate in due, tuo e di tua sorella, da dove nasce questa passione anche?
Dobbiamo dire che è tutto nato per caso, nel senso che quando eravamo più piccoline d'estate era molto caldo per allenarsi e quindi i nostri maestri preferivano appunto insegnarci questi kata in modo tale da mantenerci in allenamento, studiare bene il principio di una tecnica, però allo stesso tempo non accaldarci troppo, sennò appunto si rischiava di svenire. Dobbiamo in realtà tutto grazie al nostro maestro, che ci ha detto un giorno: guardate, c'è l'allenamento della squadra regionale lì ad Altavilla, quindi vicino a Vicenza dove noi ci alleniamo. Ho detto: ma perché no, proviamo. Da lì è iniziata la nostra storia. Diciamo che come disciplina ti appassioni più la fai, perché all'inizio ti sembra appunto soltanto di fare quasi un balletto, di fare appunto una successione di tecniche, mentre andandola a studiare sempre più approfonditamente, che ti rendi conto della filosofia che c'è dietro, della bellezza proprio anche mentale, psichica che ci sta dietro. E quindi è in realtà un processo lento che secondo me sta ancora continuando, quello dell'appassionarsi, perché ci sono momenti in cui ti scoraggi, ti dici: no vabbè, ma cosa sto a fare qui? Però appena lo riprendi in mano è un'emozione ogni volta, e ogni volta ti dici: ho scoperto qualcosa di nuovo, voglio scoprire di più. Per cui sì, non saprei proprio dire quando è iniziata tutta questa passione, cioè va ancora avanti, secondo me tende ad aumentare sempre di più, di certo non diminuisce.
Carlotta, grazie di cuore a te, Camilla, per aver portato la vostra disciplina e le vostre parole a Raduni Sport. Anche noi, come il kata, restiamo sintonizzati, così nel corso dell'anno avremo modo di risentirci e magari dare i vostri aggiornamenti.
Certamente.
Grazie ancora e complimenti. Davvero buon tutto.
Grazie, grazie, ciao.
Stop and go.
Qui Davide Boris per Raduni Sport, sono in compagnia di Andrea Musumici. Ciao Andrea.
Buonasera.
Andrea, presentati spiegando chi sei, cosa fai nella vita e soprattutto chi è Andy Manero.
Sono Andrea Musumici, in arte Andy Manero, sono l'attuale campione italiano di wrestling, faccio questo sport molto particolare, ormai da 10 anni, sto cercando in tutti i modi di farlo conoscere in tutta Italia insieme alla mia federazione, Italian Championship Wrestling.
Com'è lo stato del wrestling in Italia? Questa disciplina viene praticata da molti oppure continua a essere una disciplina, diciamo, di nicchia?
Allora, purtroppo oggi il wrestling in Italia è uno sport di nicchia. Sicuramente negli ultimi anni la situazione è migliorata, ma non è assolutamente paragonabile al boom che ci fu 20-15 anni fa, poi si riempivano palazzetti, arene, quando ci si viva. Oggi si lotta per un target di 300-400 persone in uno show live. Ci stiamo lavorando, ecco, nel nostro presente c'è proprio quello di lavorare per insistere, per riappassionare ai più giovani a questa disciplina, a questo sport spettacolo, e riuscire ad alzare un pochino i numeri.
Tu hai citato il termine sport spettacolo. In effetti il wrestling è stato a volte criticato perché viene considerato una disciplina finta. Noi qui però vogliamo cercare di spiegare che cos'è il wrestling, e se tu dovessi dire cosa vuol dire fare wrestling, quali parole useresti?
Allora, per l'appunto, la definizione giusta di wrestling è sport spettacolo. Questo non vuol dire in effetti che sia finto, che i colpi che subiamo e le mosse che facciamo siano finte. Tutto quello che facciamo è vero, le mosse sono vere, si rischia ogni volta che si eseguono delle mosse, degli infortuni o comunque di farsi male. Quello in cui siamo veramente bravi è attutire colpi e cercare di subirli nel miglior modo possibile proprio per non farsi male. Perché parlare di spettacolo? Perché comunque ogni personaggio del wrestling ha una chiave recitativa, una chiave comunque, come dire, esosa, con cui si pone all'interno del ring e al di fuori. Ecco perché parlare di spettacolo. Questo non vuol dire che sia finto, assolutamente.
Quali sono i valori che il wrestling è in grado di dare a chi lo pratica e anche a chi lo segue?
Il wrestling è bellissimo perché racconta comunque una storia, racconta la storia di un buono e di un cattivo, racconta la storia di un giusto e un ingiusto. Quindi sicuramente quando segui una storia nel wrestling, quando segui questo spettacolo, puoi immedesimarti in quelli che sono gli atleti coinvolti. poi ti medesimerai col buono, a volte invece sarai contro il troppo buonista. Quindi quello che fa il wrestling è comunque avvicinare i ragazzi a una storia, cercare di farli medesimare, raccontandone una per l'appunto. E quindi quello che io credo che sia bello del wrestling è proprio quello di potersi quasi sfogare in qualcosa che comunque guardi. Il fan per l'appunto secondo me deve godere di quello, poter incitare il suo beniamino, così come poter fischiare quello che lui odia, potersi anche sfogare per l'appunto.
Qual è l'allenamento che effettua un lottatore di wrestling per potersi dire pronto per un incontro?
Questa è una domanda molto interessante. Quando all'inizio entri in un polo di allenamento, la prima cosa che fai è imparare a cadere. Quindi per i primi mesi, e sottolineo mesi, quello che farai sarà appunto imparare le varie cadute nelle loro forme. Molti mollano dopo i primi allenamenti perché vengono con l'intenzione di fare la mossa di John Cena, di Hulk Hogan, si trovano un po' spiazzati nel dover invece imparare a cadere per così tanto tempo. Eppure lo assicuro da adesso, imparare a cadere ad tutti i colpi è proprio la base per riuscire a non farsi male, quindi è giusto che sia così, ecco. Un buon wrestler fa quello, ecco. Prima impara a cadere, impara a prendere colpi, a subire, e poi impara a darli.
Se un ragazzo fosse interessato a fare wrestling, cosa si può fare per riuscire a conciliare la vita lavorativa o la vita da studente con la vita da atleta che ha modo, come nel tuo caso, di poter lottare per una federazione importante come la Italian Championship Wrestling e anche vincere dei titoli?
La cosa bella appunto è che il wrestling d'oggi è come giocare comunque in una squadretta di calcio, e quindi ci sono gli allenamenti che devi fare in settimana, i show comunque sono il sabato sera. Quindi questo cosa comporta? Quindi poter tranquillamente abbinare il wrestling al proprio lavoro, ai propri studi, senza doverli tralasciare assolutamente. È quello che faccio tutt'oggi, lavoro, la mia famiglia, sono tranquillissimo, però mi alleno e ogni sabato mi esibisco in giro per l'Italia. Se qualcuno volesse praticare il wrestling potrebbe cercare appunto nel sito della CW il polo più vicino a sé. Noi siamo in tutta Lombardia, ci sono anche altre federazioni che sono nel resto d'Italia, ecco, quindi non è da escludere di potersi allenare anche nel resto d'Italia.
Per concludere, vuoi parlarci di qualche progetto che state facendo per i nuovi e futuri giovani interessati al wrestling?
Assolutamente sì. Allora, la ICW si esibisce in tutta il nord Italia, per l'appunto, in show itineranti, quindi ogni mese la si può vedere a Brescia, Bergamo, Lecco, Milano, Emilia. Ma la cosa veramente bella che stiamo facendo da un anno a questa parte è un progetto che si chiama ICW Fight Forever, con una locazione fissa a Bergamo, Costa di Mezzate, in cui siamo riusciti a avere un palazzetto tutto nostro in cui esibirci ogni mese. Questo penso che sia stupendo, riusciamo ad avere un pubblico che ci conosce ogni mese, viene a seguire le nostre storie, quello che noi raccontiamo, a vedere i nostri ragazzi combattere, migliorare ogni mese, ed è una cosa che non c'era prima in Italia. In Italia c'erano degli show che si ripetevano in determinati luoghi, ma magari ciclicamente una volta ogni 6 mesi, ecco. Nessuno ha mai avuto un posto fisso in cui esibirsi ogni mese. Questa cosa sta avendo molto successo, stiamo facendo degli ottimi numeri, vi chiedo di seguirci e se siete interessati appunto di venire a vederci.
Io mi auguro che i nostri ascoltatori siano quindi interessati ad avvicinarsi al wrestling e anche a concepirlo come una vera e propria arte, un vero e proprio sport, perché comunque la fatica è enorme, lo abbiamo capito dalle tue parole. Quindi grazie Andrea, e vuoi lasciare un ultimo messaggio?
Come dicevo, l'SW si esibisce dovunque, quindi la prima volta che siamo vicini a casa vostra, venite a vederci e sono sicuro che non ve ne pentirete, vi divertirete tantissimo.
Perfetto, quindi un ringraziamento ad Andrea Musumeci in arte Andy Manero e possiamo continuare con il nostro programma.
Stop and go. Siamo arrivati alla chiusura di questa nostra quarta puntata di Stop and Go. Abbiamo parlato di sport di combattimento e di arti marziali. Innanzitutto ringrazio gli ospiti che sono stati ai nostri microfoni e ringrazio anche Davide Farinetti di 6023 per aver intervistato Andy Manero e Chiara Ferrante di Fuori Aula Network per aver intervistato le gemelle Franzina. Se volete interagire con noi potete cercarci sulle pagine Facebook e Instagram semplicemente cliccando Raduni Sport. Oppure se volete riascoltare questa ed altre puntate o le interviste integrali, potete collegarvi sul sito raduni.org e cercare nella sezione podcast, oppure cercarci su Spotify. Grazie ancora per essere stati in nostra compagnia, alla settimana prossima.
Stop and go.
Stop and go.
Stop and go. format condiviso della redazione di Raduni Sport.